l'intelligenza artificiale viene proposta come una panacea, come se ogni tecnica, se io poi dopo ci aggiungo l'intelligenza artificiale, sicuramente ottengo di meglio di quello che avviene altrove. Questa è una notizia sicuramente che ti compete per per le materie specifiche di cui si parla, ma diciamo che mi sembra di capire, questa è la mia interpretazione, ma poi tu magari ci direi meglio, che conosci meglio il settore, che ci si ponesse il problema del certo fare nuovi materiali è interessante. Sarebbe interessante se noi avessimo degli obiettivi, lavorare a degli obiettivi, magari anche avvalendosi di tecniche di machine learning, però noi in realtà non è che abbiamo degli obiettivi specifici, ci piacerebbe avere dei materiali nuovi in generale, poi dopo vediamo se ci sono delle cose interessanti.
Diciamo che questa notizia qua è interessante.
Quindi quando non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono,
esatto,
mi sembra.
Esatto, perché diciamo, su questa cosa, quando ho visto questa notizia ho detto, vabbè, ma questi non hanno capito cos'è la ricerca scientifica, anche se dire che Google non abbia capito cos'è la ricerca scientifica mi pare improbabile, quindi evidentemente stanno cercando di esplorare scorciatoie strane agli approcci di ricerca. Allora, stiamo parlando di un progetto che di Gnome, di Google appunto, che sfrutta DeepMind. DeepMind è l'intelligenza artificiale di Google. Questo progetto si chiama Gnome. Gnome non nel senso dell'interfaccia di Linux,
sì,
ma nel senso di gnomo, perché l'idea è che scava, perché l'idea era, in realtà è un acronimo come al solito,
vabbè,
però l'idea che volevo avere è quello che appunto nuovi materiali, cioè il concetto di materiale nell'immaginario collettivo si lega alla miniera di fatta la pesca, e quindi
io invece pensavo subito agli alchimisti, vabbè.
Vabbè, comunque.
Anche perché comunque li fai i materiali, non è che li estrai. Vabbè, non fa niente.
Sarà,
non fa
comunque
niente.
Invece la vedevo da questo punto di vista. Comunque, questo progetto qua ha lo scopo di cercare nuovi materiali. Come li cerca? Ma diciamo, se lo vorresti usare un termine terra terra, direi a forza bruta.
Cioè, sì. Nel senso, e torniamo all'alchimia.
E torniamo all'alchimia. L'alchimia era molto più ragionata.
Ah, no, era anche un po' poetica. No, è vero. Sì. Aveva dei principi ispiratori. Non sempre corrispondeva alla realtà, ma ci provava.
Sì, no, aveva delle linee di ragionamento. Queste linee di ragionamento ovviamente erano fatte su presupposti che poi si sono rivelati ovviamente sbagliati, e quindi tutto quello che era collegato a queste linee di ragionamento ovviamente cadeva come un domino, perché giustamente se parti dai principi sbagliati le conclusioni non possono che essere sbagliate.
Beh, diciamo non è garantito che siano corrette, direi.
Sì, vabbè, sì. C'è il famoso detto della logica ex falso quod libet.
Ah, esatto, esatto.
Cioè,
libet.
Da un assunto falso tutto può venire fuori.
Sì, sì.
Quindi praticamente questa l'idea qua era che appunto tu fai cominci a cercare nuovi materiali utilizzando che cosa? L'intelligenza artificiale, che te li cerca per te a forza bruta, in un certo senso, cioè li cerchi tutti e vedi quali poi hanno delle proprietà interessanti.
Sì.
Questo è questo voleva essere l'idea. Ora, l'idea non è un'idea nuova nell'ambito della ricerca in ambito chimico, diciamo. Esistono già da anni, si fanno delle tecniche che venivano chiamate varie maniere, ma diciamo forse il termine più facile da capire era quello di chimica combinatoriale. Cioè, che sì, tu partendo da una serie di sostanze, provavi in batteria, lo facevi con delle macchine che lo facevano in automatico, diciamo, proprio in batteria, tutta una serie
in
di
simulazione informatica,
no,
o no, effettivamente no.
No, questo caso è antecedente alle simulazioni, all'uso massivo delle simulazioni.
Capito.
Tu lo facevi con delle macchine che ti preparavano appunto per parla terra terra, mischiavi tre sostanze in proporzioni diverse, c'era una macchina che ti esplorava tutta la matrice delle proporzioni possibili e vedevi cosa veniva fuori ogni volta.
Ho capito.
Ovviamente il 99% delle cose prodotte in questa maniera erano immondizia.
Certo.
Però magari il concetto era che cercare quell'1% in questa maniera era più veloce, più efficiente che mettersi là a ragionare sul perché fare una certa scelta e poi fare solo quella scelta.
Sì.
E poi magari era quella sbagliata e dovrei cominciare da capo.
Sì.
Queste cose quindi ci sono sempre fatte, però qua si nota una variazione del paradigma della ricerca. In generale, se io cerco anche con le simulazioni, quando diciamo poi è divenuto il momento della scienza computazionale delle simulazioni,
sì,
l'idea era sempre che io voglio ottenere qualcosa, cioè io faccio ricerca, o mi pongo una domanda, cerco di spiegare un fenomeno, o se voglio fare una ricerca applicata, per cui cerco per esempio di produrre una sostanza, un materiale, una cosa, io sono interessato a qualcosa, una qualche proprietà, che so, una proprietà fisica, elasticità, durezza, cosa, una proprietà chimica, resistenza a qualcosa, capace di resistenza termica, capace diciamo, presenza o assenza, soprattutto assenza, di determinati materiali che magari sono tossici. Certo. O, insomma, questo è l'obiettivo. Per cui chi fa ricerca in realtà viene orientato in questo senso, è orientato in una direzione e fa la ricerca cercando di trovare le cose nel... seguendo lo filo di ragionamento che si è posto all'inizio.
Certo. Poi la serendipità sappiamo che capita, è certo, uno dei fenomeni anche quello scientifici, però in genere, come dire, appunto, la serendipità è un imprevisto che capita più spesso di quanto si pensa, ma non è il modo in cui si procede, non è sì, che uno dice mo faccio tutto per serendipità, cioè quindi faccio un macello dentro al laboratorio e spero che poi dopo da lì capisco una cosa.
Sì. Diciamo, questo sistema che siamo modello dottor Jekyll e Mr. Hyde, oserei dire, sì, che non è che
un modello piccolo chimico,
quello
anche
piccolo chimico. Comunque dico, qua il paradigma invece è proprio diverso, cioè proprio questo, cioè tu pigli, fai, cerchi tutto, poi vabbè, a qualcosa lo troverò, qualche cosa che è utile nella massa.
L'hanno trovato?
Ma la risposta è ma.
Però questo liquido di cui leggo che era stato proposto,
sì, tu stai parlando
dell'endecaossido di idrogeno,
sì, sì, è una molecola, diciamo, è stata proposta come variante dell'acqua. Sì. Sapete, l'acqua ha una formula,
è tipo la soda, quindi
sì, l'acqua, allora, quella che noi chiamiamo acqua, cioè la formula H2O.
Sì.
Ossido di idrogeno, se vogliamo,
sì,
che diciamo è, come dice, banale, logore abusata per citare il Word di una volta, quindi sì, diciamo, lasciamola perdere. Esiste l'acqua ossigenata, che come sappiamo, come tutti sappiamo, è assolutamente paragonabile all'acqua, che è H2O2, quindi sì, ci aggiungiamo un atomo di ossigeno, sì, e diciamo, a parte un leggero, un po' più frizzante la vorremmo dire,
sì, sì,
comunque si discosta, ma è ancora acqua. Ora, tra i vari materiali proposti, DeepMind ci propone H2O11, cioè un'acqua ossigenata non una volta, ma ossigenata 9 volte, anzi 10 volte. Quindi praticamente se esistesse veramente, perché questa cosa non esiste, diciamo, avrebbe, diciamo, farebbe saltare in aria una città con qualche molecola, tanto sarebbe instabile.
Però quando si infetta bene,
come si infetta, altro che la schiumettina dell'acqua ossigenata, qua facciamo uno tsunami ogni volta che la gettate ovunque.
Bisogna andare sul sicuro,
ovviamente. Questa cosa era una dei materiali inverosimili proposti da DeepMind, perché stiamo parlando sempre di intelligenza artificiale, c'è sempre un set di addestramento e c'è sempre il fatto che appena esci dal set di addestramento la stronzata è certa, non è che non è probabile, per cui vengono fuori queste cose qua. Però lasciamo perdere queste, che alla fine, se voi fate un riprocessamento togliendo le cose che ovviamente sono impossibili, ora sempre dal punto di vista, diciamo, discorso scientifico puro, impossibile è una cosa rara, però qualunque molecola instabile a certi livelli di stabilità, a certi livelli di energia libera stipati là dentro, ovviamente nel nostro universo non può stare, quindi diciamo, almeno nel nostro angolo di universo, quindi diciamo, molte di queste cose, anche se magari è possibile pensare a una struttura per queste cose, è ovvio che non resisterebbero un nanosecondo quindi diciamo, queste cose,
cioè,
però
che si potrebbe anche pensare, questa roba è da un approccio sicuramente massivo, che è vero va scremato magari anche manualmente, che ogni tanto può dire un tanto di stupidaggini, ma se dice un numero in fondo comunque non trascurabile di buoni passi avanti, allora potrebbe, pazienza, essere, se c'è, sì, anche un po' di roba, no, non valida,
che
è quello un po' tra l'altro che dice Google, no, sulla, se andare sull'home page di questa roba, dov'era, me la so persa, dice milioni di nuovi materiali scoperti grazie al deep learning, abbiamo trovato 2 milioni di nuovi cristalli, tra cui si 300 380.000 sono stabili, e questi potrebbero in futuro come dire, essere la base di nuove tecnologie.
Ora, già questa frase si presta a interpretazioni. 2,2 milioni di nuovi cristalli non significa 2,9 milioni di nuovi materiali, perché un sacco di materiali hanno un sacco di fasi cristalline. Per dirne uno che, diciamo, relativamente comune, l'acqua c'ha 9 fasi cristalline. Quindi, sì, diciamo, dire 2,2 milioni di nuovi cristalli vuol dire molto poco. Più sensata la seconda parte, 380.000 materiali stabili. Ora, però, il problema dei materiali stabili è che i materiali stabili, diciamo, ovviamente sono un passo avanti rispetto alle molecole improbabili, però materiali stabili non significa molto dal punto di vista della ricerca applicata, perché dato che i materiali sono sistemi diciamo complessi, sono sistemi materiale non è una definizione di sostanza semplice, è un sistema complesso. Dire 380.000 materiali stabili senza definire cosa è un nuovo materiale non è che significa molto. Per esempio, i materiali plastici, se noi pigliamo un polimero, molti materiali plastici sono fatti di copolimeri, cioè polimeri fatti da unità diverse. Ora, se io piglio un polimero che è fatto da, diciamo, tipo 1 milione di unità A, e poi un altro che è fatto da 500.000 A e 500.000 B, ok, sono diversi.
Sì.
Chiaramente diversi, avranno proprietà diverse, eccetera. Ma tecnicamente, se tu mi parli di materiali stabili e mi dici un polimero che è fatto da 990.000 A e
10.000.
9.000 B e 1.000 C, e poi un altro che è fatto 990.000 A, 9.000 B e 1.000 D, e poi 990.000 e 1.000 E. Ma questi B, D, E sono varianti sullo stesso materiale. Non è che se abbiamo un materiale plastico di questo tipo, una variante con un'occorrenza così scarsa avrà una possibilità seria di alterare le proprietà del materiale. I materiali probabilmente saranno molto simili, uguali, perché nel mondo reale esiste una qualcosa che si chiama incertezza, che se l'incertezza avviene, diciamo, casualmente, o avviene perché lo osservi il dato in una data maniera, o avviene perché la introduci tu, cioè se io faccio materiali come quelli che ho detto io, sto facendo un materiale con 990.000 A, 9.000 B e l'1% di incertezza, no, cos'è? È l'1 per 1000 di incertezza.
Sento. Sì.
Cioè, nel senso che poi non me ne frego di cos'è l'1 per 1000, perché quella è una variabile, è sempre lo stesso materiale. Infatti, quello che è stato eccepito da un gruppo di ricerca dell'Università di California a Santa Barbara è stato detto che la maggior parte dei materiali non soddisfa i tre criteri base: credibilità, utilità e novità. Credibilità, perché tu puoi ricercare tutti i materiali che vuoi. La credibilità è che questo materiale sia realizzabile, perché tu mi puoi, appunto, come la molecola d'acqua precedente, quella era ridicola, ovviamente è stata scartata, però tu mi puoi avere un materiale che magari non è chiaramente ridicolo, però me la presenti, cioè, nel senso, non è realmente fattibile. Di questi ce ne sono tanti. Ricordiamoci sempre che noi partiamo dalla chimica alla fisica, che noi stiamo inseguendo la fusione nucleare da quando c'è il nucleare, praticamente, ma la bomba H funziona a fusione nucleare. Cioè, semplicemente noi la tecnologia ce l'abbiamo, ma non la sappiamo fare. E la stessa cosa è questa: cioè, tu mi proponi materiali che sono poco credibili, perché magari il materiale è pensabile, ma come si fa? Perché se tu mi proponi materiali che hanno elementi rarissimi, configurazioni strane, cose che puoi realizzare soltanto a pressioni stellari e robe del genere, cioè non serve a niente. Novità è appunto quello che dicevo prima, cioè tu, essendo materiali cose complesse, tu mi puoi creare un'infinità di materiali nuovi cambiando piccole cose, ma se questo materiale nuovo poi ha esattamente le stesse proprietà di quello precedente e stai semplicemente lavorando sullo sfrido, sull'incertezza, allora a quel punto non mi stai facendo un materiale nuovo. Notare, questa non è una cosa non vista. in una maniera più seria, questa è una tecnica normalmente utilizzata dalla cosiddetta Big Pharma, cioè che di solito brevetta quando trova che un principio attivo funziona, di solito brevettano il principio attivo, è tutta una carrettata di derivati che sono praticamente uguali, ma che servono perché hanno proprietà molto simili, e quando scade il brevetto del primo loro presentano un altro in maniera tale da poter mantenere per l'altro un brevetto più lungo. Quindi magari avete una serie di sostanze che sono quasi uguali, ma che mi servono con questo scopo. Ma questo non è novità, tu mi stai semplicemente stai facendo ricerca su un pacchetto di sostanze che alla fine servono soltanto tutte la stessa cosa. Poi quella più ridicola è l'utilità, cioè sostanzialmente quasi nessuno dei materiali prodotti da questa cosa apparentemente serve a niente, sono materiali in cerca di un uso. In un certo senso era dichiarata questa cosa, cioè che loro avrebbero cercato così, ma non è facile fare ricerca in questa maniera. Ok, tu mi fai la plastica XK47 con questa composizione, ma io le proprietà poi me le devo andare a misurare. Cioè, se tu mi stai dicendo a me ricercatore, la tua ricerca non ha più granché senso, perché io te le trovo tutte con questo coso di intelligenza artificiale e poi mi dai la formula di questa sostanza e mi dici ok, fattela, studiaci tutte le proprietà fisiche, studiaci tutte le proprietà e che sicuramente ci avrà un uso. Ma forse preferivo svilupparmela da solo invece di fare così, perché capite che questa cosa c'ha poco senso. Comunque tutta questa storia è per dimostrare come per ora abbiamo la moda dell'intelligenza artificiale, la mettiamo ovunque, ora stanno infilando pure in queste cose. Un progetto mostruoso, un sacco di soldi, probabilmente qualche cosa verrà fuori,
certo,
perché è ovvio, perché stiamo parlando di ordini 10 alla quinta di cose stabili, scoperte nel senso di ideate da questa cosa. Non che un essere umano non che un esercito di esseri umani non ci sarebbe riuscito, ma ovviamente la macchina li produce in maniera seriale.
Anche
quindi,
se appunto penso che il collo di bottiglia, poi non so quante queste cose sono automatizzabili o automatizzate, penso il collo di bottiglia sia la parte di poi realizzare queste sostanze e testarle. Quindi poi alla fine il collo di bottiglia sta da un'altra parte.
Infatti tutta questa cosa è quasi nuda, questa cosa serve solo per dire guarda, l'abbiamo trovato, e quando qualcuno realizzerà questa cosa, guarda, l'ha trovato DeepMind, dacci una quota di copyright.
Certo.
A questo servono, perché sostanzialmente infatti su questa è un'altra di quelle cose su cui ci sarà una sfida a livello di brevetti, perché se dopo che DeepMind mi trova il materiale 5470 e il materiale 5470 poi c'è un gruppo di ricerca in India, perché poi finisce che utilizzando tipo 200 ricercatori riesce a realizzarlo, a misurarci le proprietà, a trovargli un uso, eccetera eccetera, ma il brevetto di chi è? Di DeepMind, che ha sempre detto, che ha semplicemente detto guarda puoi fare sta cosa, o di quelli che l'hanno fatta?
Certo.
Perché questo è un grosso problema. Infatti secondo me questo progetto serve a fare robe di questo genere. Io faccio una macchina che mi confà tutte le combinazioni possibili, trovo quelle che hanno una probabilità di stabilità sensata e gli dico guarda, la macchina l'ha trovata. Poi ovviamente non ha trovato niente, perché senza fare le misure, senza sapere questa cosa se effettivamente è fattibile, che hai trovato.
Certo.
Però nel frattempo ci ho messo la bandierina.
Certo.